Questa mattina apriamo le nostre Bibbie, Apocalisse capitolo 8. Allora preghiamo prima di aprire la parola di Dio. Signore, grazie che siamo qui nella tua casa, Signore. E grazie, Signore, che anche se qui vediamo cose terribili, il giudizio di tuo contro un mondo malvagio che ti ha rigettato, possiamo rallegrare che siamo sicuri in Cristo. Signore, che noi come Chiesa saremo risparmiati questo momento della tua ira, ma Signore, che questo libro possa provocarci, Signore, all'urgenza dei tempi in cui noi viviamo, Signore, che veramente i segni sono tutto intorno a noi del tuo ritorno e che possiamo evangelizzare e vedere più anime possibile venire nell'arca prima che tu chiudi la porta, Signore, e il diluvio del giudizio comincerà. Benedici, Padre, la tua parola questa mattina, nel nome di Gesù. Amen. Quindi in capitolo 7 abbiamo visto le prime sei sigilli aperti: guerra, la morte, la carestia, le piaghe. Questo è l'inizio del giudizio di Dio sulla terra. Però i primi sigilli, alcuni potremmo anche dire che sono anche provocati dall'uomo, no? Le guerre fanno gli uomini. Tante volte le carestie e altre calamità naturali sono provocate da noi. Alcuni anni fa, lì vicino a Napoli, a Sarno, c'era una forte pioggia e tutta la montagna ha scivolato e ha ammazzato della gente e ha distrutto il paese, perché gli uomini avevano tagliato via tutti gli alberi da quella montagna. E gli alberi erano quello che tenevano la terra insieme. Quindi è stata una catastrofe provocata dall'uomo. Ma qui in Apocalisse 8, chiaramente questi sono giudizio dalla mano di Dio. Non so se avete notato, ma questi giudizi che vediamo nei sigilli e nelle trombe sono uguali ai giudizi che Dio ha versato sugli egiziani, le 10 piaghe. Sono quasi uguali. Queste 10 piaghe a questi 10 giudizi. Quindi leggiamo in capitolo 8, versetto 1. E quando egli aperse il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. E io vidi 7 angeli che stanno davanti a Dio e furono date loro 7 trombe. Quindi l'ultimo sigillo in se stesso non ha un proprio giudizio. Nel settimo sigillo sono le 7 trombe, quindi il giudizio del settimo sigillo sono le 7 trombe. È un po' come quelle bambole che si comprano in Russia, no? Matrioska, che tu apri uno e c'è un altro dentro, solo che tu apri questo e ci sono 7 dentro, molto peggio di quelle che hanno preceduto. In versetto 1 è scritto che quando viene aperto questo settimo sigillo si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Qualcuno ha detto che questa è una prova che non ci saranno donne in cielo. Però io non sono d'accordo con questo. Dopo le sorelle, ma io non sono d'accordo, ha detto, no? Non lapidatemi dopo. Però una cosa bella che vediamo in Apocalisse è che anche in mezzo a tutti questi giudizi, Dio lo stesso dà tante opportunità ai uomini di ravvedersi. Anche in mezzo all'ira di Dio, Dio dà spazi ai uomini che abitano ancora sulla terra di convertirsi, di ravvedersi dei propri peccati. E quindi fra i 6 sigilli e queste 7 trombe c'è un mezz'ora di silenzio. Pensate un po', io ho fatto una battuta, forse ho sbagliato, però è un momento molto solenne, un mezz'ora che noi potrebbe sembrare un tempo breve, no? Però se tu pensi a quello che è venuto prima, tutto questo giudizio, terremoti, carestie, guerre mondiali, e poi quella che sta per seguire questo mezz'ora di silenzio, È una cosa molto profonda che c'è questo momento di silenzio prima della vera tempesta, in un certo senso. E Dio dà ancora agli uomini un momento di tregua per ravvedersi, per ricevere Cristo nella propria vita. In America abbiamo detto il silenzio prima della tempesta, la calma prima della tempesta. E quando leggevo questo, mi è venuto in mente quando io negli Stati Uniti abbiamo montato la Tenda di Cristo Esposto nella città di Decatur, Illinois, che è vicino a Chicago. E lì era in estate, e voi sapete che nella grande pianura negli Stati Uniti durante l'estate vengono le trombe di aria. Avete visto, no, nei telegiornali queste trombe di aria? Abbiamo avuto qui a Montebelluno l'anno scorso, che era anche una tromba di aria tranquilla in confronto a quelle che vengono in America, perché quelle che vengono in America, anche a volte i venti sono 300 km all'ora. Pensate, un vento così potrebbe distruggere anche un capannone di cemento armato come questo, perché solo il cambio della pressione di aria fa scoppiare edifici. E noi eravamo montati in questa città, era appena prima della riunione, le nuvole proprio neri, ma neri, neri, neri. E c'era un silenzio, c'era un tranquillo. Facevo paura, perché tu vedevi queste nuvole nere, questa tempesta che sta arrivando, e un silenzio totale. Non c'era neanche un uccello che cantava. Sicuramente erano tutti, perché sai, gli animali hanno questa capacità di sentire quando. E ci sono anche tante testimonianze che prima che vengano i terremoti anche gli animali già avvertono che sta per accadere qualcosa di brutto. E c'era questo silenzio totale, ma non ha durato tanto tempo. Poi è arrivata questa tromba di aria e per la grazia di Dio è passato fuori dal paese dove eravamo noi con la tenda. Io 10 anni ho montato tende in tutto il mondo. E veramente ho paura che tutto con la tenda volava fino a Miami. Il vento era così forte che un certo momento, pensate, erano legati, cioè la tenda era legata con le corde, ma il vento era così forte che ha alzato tutta la tenda e ha alzato anche i pali di ferro che pesavano tanti chili, cioè ferro pesa. Anche i pali centrali, che quelli che erano con la tenda con me, sanno quanto pesano quelli. Ci vuole 10 uomini, e anche 10 uomini che fanno forza per alzare quei pali centrali. Anche i pali centrali si erano alzati da terra, pensate. Un palo di ferro che pesa forse 1 tonnellata, alzato da terra. E mi ricordo quando alzato la tenda, noi tutti, come sai, non potevamo neanche respirare. E poi per la grazia di Dio è di nuovo entrato a terra, non è stato spazzato via. Ma un'altra volta la tenda è stato spazzato via, io non ero presente quando è caduto. Ma qui anche c'è un silenzio prima della tempesta. Un'altra volta eravamo qui in Italia, a Messina. E a Messina, sapete, lo stretto di Messina vengono tanti correnti, non solo di acqua, ma anche di tempeste che scontrano masse di aria calda e fredda. E l'aria era così caricata di corrente elettrica, perché c'era questa tempesta di lampi, che i nostri capelli, non so se avete mai visto questo fenomeno, tutti i nostri capelli erano andati, Silvana si ricorderà, tutti i nostri capelli si sono andati su in aria. No, come tu prendevi veramente la corrente elettrica, l'aria stesso. E anche lì in quel momento c'era un silenzio, poi una tempesta. E anche qui c'è questo silenzio come per dire a tutto il mondo: fate silenzio davanti all'Eterno, umiliatevi davanti all'Eterno. In versetto 2 io vidi 7 angeli che stanno davanti a Dio e furono date loro 7 trombe. Poi viene un altro angelo che aveva un turibolo di oro e si fermò presso l'altare. E gli furono dati molti profumi affinché li aggiunse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Quindi abbiamo un altro angelo, non quelle sette che versano il giudizio sulla terra, ma un angelo che porta questo turibolo, ho detto giusto? Questo turibolo che porta l'incenso davanti all'altare di Dio, che sono le preghiere dei santi. Noi sappiamo dalla Bibbia, i santi siamo noi. Amen. Se non sei santo questa mattina, puoi diventarlo, se accetterai Gesù nella tua vita. Queste preghiere dei santi, che è un profumo davanti al trono di Dio. E abbiamo già visto precedentemente che le nostre preghiere per Dio è un profumo. Amen. Quindi voglio anche esortarvi, venerdì sera, ogni venerdì, noi abbiamo una riunione di profumo qua. Che noi, e io capisco alcuni magari turni per vari motivi non possono venire ogni venerdì, però qualche venerdì, magari alcuni di voi non siete mai venuti una volta alla riunione di preghiera. Quindi fate un pensiero. Noi siamo qui ogni venerdì sera a alzare profumo davanti alla presenza di Dio. E io purtroppo per le mie difficoltà fisiche ho mancato tante spesse volte in questi mesi, e grazie a Dio in questo mese qua ho potuto venire abbastanza regolare alla preghiera. E veramente mi è mancato di non essere presente, di non essere qui con i fratelli e innalzare profumo davanti alla presenza di Dio. Perché è una benedizione, fratelli. È una benedizione per la tua vita, è una benedizione per questa chiesa, è una benedizione per il Veneto. E noi vedremo anche qui quanti sono potenti le nostre preghiere. Secondo me, tante volte noi non preghiamo perché il diavolo ci ha ingannato nel pensare che le nostre preghiere non sono efficaci. Ah, io ho provato a pregare, però Dio non ha risposto alle mie preghiere, quindi cosa vado a fare? Ma questa è una bugia di Satana. Io posso dirvi davanti al Signore questa mattina che Dio ha risposto ogni preghiera che io ho fatto in tutta la mia vita. Ogni preghiera. La risposta non era sempre sì. Questa è la cosa. A volte il Signore dice no, non è la mia volontà quella preghiera. O a volte il Signore dice non è il momento. O a volte il Signore dice tu continui a pregare in questo modo. Io una volta stavo pregando alcuni anni fa. Sapete, sono quasi 16 anni che vivo in Italia, tutte le volte che ho vissuto qua. E alcuni anni fa stavo pregando, stavo meditando, stavo un po', non dico lamentando, ma stavo parlando col Signore. E io dicevo, Signore, ma quante preghiere ho fatto per l'Italia, anche i pianti ho fatto per le anime degli italiani. E per un momento ho avuto un pensiero di incredulità e quasi mi è venuto un pensiero come, ma è tutto stato in vano? E in quel momento lo Spirito Santo mi ha parlato e il Signore mi ha detto, Craig, neanche una delle tue preghiere è stato in vano. Neanche uno. Perché tante volte, no? Cioè, qual è la goccia che fa traboccare la diga? Perché a volte le preghiere sono come gocce di acqua che devono prima arrivare il pieno e poi quando arriva il pieno. Voi conoscete la testimonianza di mio padre. Per 13 anni ho pregato, digiunato, pianto davanti a Dio per la sua salvezza. E in quei 13 anni, umanamente parlando, io non vedevo nessun cambiamento nella vita di mio padre. E un giorno, all'improvviso dico io. Ma non è stato così, perché nello spirito ogni preghiera, no, era come una martellata, un pezzo di granito. Ho sentito la testimonianza di un pastore nostro in America, che lui lì hanno aperto una comunità per tossicodipendente nello stato di Maine, E quando stavano costruendo questo edificio, per fare il fondamento, perché era un po' dentro una montagna, questo dovevano fare il fondamento, e come non avevano tanti fondi, e come anche i ragazzi era buono che sudavano, no? Che un po' sfogavano quei tossini che erano dentro il loro sangue, loro stavano scavando la terra per il fondamento a mano. No? Piccone per fare il fondamento di questo edificio, e scavando hanno trovato questo mega pezzo di granito, ma come un 500 questo pezzo di granito, e bisognava spostarlo perché era proprio dove doveva andare il fondamento, avevano già scavato il resto. E questo pastore ha raccontato come loro, ma dalla mattina fino alla sera, boom, colpo di mazza, boom, no? E schizzavano dei scheggetti, no? E facevano turni, no? Uno faceva 10-20 colpi finché le braccia erano stanche, e poi un altro, e tutto il giorno erano lì, boom, boom, boom. E questi giovani stavano un po' perdendo di animo, no? Dice, ma non romperemo mai questa cosa. E il pastore ha citato quel versetto dove dice che la parola di Dio è come un martello che spezza anche la pietra più dura. E allora dice, continuiamo fratelli, perché quella pietra crollerà davanti a noi. E lui ha raccontato che verso la sera, quando il sole stava quasi per tramontare, tutto il giorno erano solo schizzi, qualche pezzettino che spaccava. Lui ha detto, un fratello ha fatto un colpo e quel pezzo di granito si è spaccato a metà. E quindi metà già era tipo crollato via dalla massa. E poi da lì era un scherzo per eliminare il resto. E tante volte noi preghiamo per una cosa, preghiamo, sembra che non succede niente. Ma fratelli, state sicuri che quella pietra sta spaccando in mezzo. Dopo 13 anni ho ricevuto una lettera da mio padre degli Stati Uniti, che era già un miracolo perché lui non mi scriveva mai. Una lettera grossa. E ho aperto quella busta e le prime righe erano, Craig, puoi stare tranquillo, perché le tue preghiere hanno avuto risposta, tuo padre ha accettato Gesù nella sua vita. 13 anni di preghiera. E anche qui vediamo che le nostre preghiere sono una cosa preziosa davanti a Dio. Dio desidera stare con noi. Gelosamente Lui desidera che noi corriamo a Lui con ogni nostra sollecitudine, ogni cosa. Papà, aiutami, ho bisogno, non capisco, spiegami questo. Sapete, tante volte la nostra vita cristiana va male proprio perché, come dice Giacomo, voi non avete perché non chiedete. È un principio spirituale, dice, voi dovete chiedere, io non vi do se non vi chiedete. Perché Dio vuole insegnarci delle cose. E anche qui l'angelo prende questo turibolo, porta queste preghiere dei santi nostri davanti alla presenza di Dio. E poi vediamo una cosa un po' particolare, versetto 4 e 5. E il fumo dei profumi offerti con le preghiere dei santi salì dalla mano dell'angelo davanti a Dio. Poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì di fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e si fecero voci, tuoni, lampi e un terremoto. Avete notato? Le preghiere salite dalla terra riempivano questo turibolo, questo mezzo per spandere l'incenso. L'angelo ha portato davanti a Dio, ha versato queste preghiere davanti a Dio, davanti al suo trono, e poi è stato messo questo fuoco dall'altare dentro il turibolo che è stato gettato a terra. Se noi guardiamo un attimo in Apocalisse 6, versetto 9, Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa. E gridarono a gran voce dicendo: fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra? Io credo che queste preghiere, questo grido dei santi, questa preghiera è salita dalla terra davanti al trono di Dio, e Dio ha mandato la risposta a queste preghiere, il giudizio sui uomini malvagi che avevano ammazzato questi martiri del Signore. E vedete quanto sono potenti le nostre preghiere. Nel libro di Daniele, quando lui ha cercato per 21 giorni con digiuno e umiliazione davanti alla presenza di Dio, dopo 21 giorni viene l'angelo del Signore a lui e lui dichiara a Daniele: dal primo giorno nel quale tu hai messo la tua faccia a cercare la faccia di Dio, io sono stato mandato, ma il principe di Persia mi ha ostacolato finché non è venuto Michele, vostro principe, che è l'arcangelo Michele, e mi ha aiutato a superare questo ostacolo spirituale. In questo noi sappiamo che le nostre preghiere arrivano immediatamente davanti al trono di Dio e immediatamente vengono mandate le risposte, ma a volte queste risposte vengono impedite da forze spirituali. 21 giorni questo angelo è stato impedito di portare la risposta alla preghiera sulla terra. Ma qui la risposta è abbastanza immediata, le preghiere salgono e Dio giudica, comincia il giudizio su questi che hanno ucciso i martiri. Le nostre preghiere sono potenti, fratelli. Io anche nella vita di mio padre, voi alcuni sapete, mio padre era un uomo di affari in America, molto ricco, una piccola fabbrica, 75 operai in questa piccola fabbrica, però materialmente avevo tutto quello che uno poteva desiderare, ma un uomo estremamente infelice. E io da giovane guardavo mio padre, ricchissimo, macchine, aveva un aereo privato, vacanze dove volevo, Mercedes, Porsche, tutto quello che il mondo desidera. Eppure, un uomo che ogni giorno dopo lavoro doveva bere 4-5 whisky per tranquillizzarsi, un uomo che era pieno di ansietà, di nervosismo, di rabbia, perché sempre dovevo pensare alla sua fabbrica, al suo idolo. E quando io ho cominciato a pregare per mio padre, all'inizio pregavo in modo generico, e passarono gli anni e io non vedevo tanto cambiare la situazione. Quindi io ho cominciato a pregare in modo mirato e io ho detto: Signore, comincia che mio padre sarà completamente insoddisfatto con quella ditta, che lui vedrà la vanità nel denaro, nel lusso. E dopo alcuni anni ho cominciato a pregare ancora più forte, ho detto: Signore, se tu devi anche portare la sua ditta a fallimento, farlo. E magari per alcuni di voi sembra duro quello che sto dicendo, ma per me era più importante che mio padre si salvasse che la sua ditta aveva successo. Amen. Perché conoscere Gesù è l'unica cosa importante in questa vita. E io, è un po' buffo perché quando mio padre poi si è convertito e lui ha dato la sua testimonianza nella sua comunità negli Stati Uniti, e lui ha raccontato: mio figlio ha pregato anche che la mia impresa andasse in fallimento, e ha cominciato ad andare in fallimento. E dopo che lui, però lui ha detto: gloria a Dio, la ditta è fallito, ma io sono salvato. E dopo un fratello della chiesa ha detto: ma tuo figlio non poteva pregare che ti salvassi e non perdessi la ditta? Ma io penso che lo Spirito Santo mi spingeva in questo modo, di pregare con più violenza, ma non violenza cattiva, violenza di amore. Perché mio padre è un po' una cosa nostra siamo norvegesi, mio cognome è norvegese, e i norvegesi sono conosciuti per essere molto cocciuti. E io ho pregato per la ditta di mio padre che anche se dovevo mandare in fallimento, che così sia. Signore, mandi anche in fallimento il dito, la ditta, che lui si salva la sua anima. È accaduto proprio così. Le cose cominciarono ad andare male nella fabbrica di mio padre, i clienti cancellavano ordine, lui ha perso completamente la voglia di portare avanti e avere questa vita stressata. Alla fine ha venduto la fabbrica per forse un decimo di quello che valeva. Ha comprato una barca a velo di 60 metri e doveva veleggiare per tutto il mondo a passare i resti dei giorni così. Ma lui è arrivato in Messico e ha conosciuto Gesù Cristo. Però le nostre preghiere sono efficaci, sono potenti. In versetto 7, il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandini e fuoco, quindi uguale a Esodo, le 10 piaghe, mescolati con sangue, furono gettati sulla terra, la terza parte di alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. Quindi un terzo della vegetazione viene bruciato da queste grandini, da questo fuoco. Abbiamo già visto che un terzo del mare era stato distrutto, che il vento non soffiava più sulla terra. Quindi pensate anche le conseguenze di avere un terzo del verde bruciata via. L'ossigeno molto meno sulla terra. L'inquinamento. Versetto 8, poi suonò la tromba, la secondo angelo, e qualcosa simile a un grande montagna di fuoco ardente fu gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue, e la terza parte delle creature che vivono nel mare morì, e la terza parte delle navi andò distrutta. Quindi come la piaga di Egitto, Mosè ha messo il bastone sulle acque del fiume Nilo, e diventarono cosa? Sangue. Anche qui, questo secondo angelo suona la seconda tromba, un terzo delle acque del mare. Sapete che le acque dei oceani coprono tre quarti della superficie della terra. Quindi un terzo, quindi vuol dire un quarto della superficie della terra sarà colpito. Un terzo dei pesci, i mammiferi marini moriranno. Un terzo delle navi saranno distrutte da questa montagna ardente. Non sappiamo esattamente cosa sarà. Un vulcano, un meteorite, qualcosa. Un terzo delle navi. Cioè noi, se una nave, no, di una petroliera... No, si va contro le pietre, no? Tutte notizie, disastro ecologico, no? Una nave. Questo è un terzo della nave. Oggi, mentre noi siamo qui seduti, navigano circa 30.000 navi mercantili nel mondo, ogni giorno. Quindi immaginate, non una nave distrutta, 10.000 in tutto il mondo. Versetto 10, poi suonò la tromba del terzo angelo e cadde dal cielo una grande stella che bruciava come una fiaccola e cadde sulla terza parte dei fiumi e su sorgenti delle acque. Il nome della stella è Ascensio e la terza parte delle acque divenne Ascensio. E molti uomini morirono a causa di quelle acque perché erano diventate amare. Quindi una cometa, un asteroide, un meteorite cade sulla Terra, probabilmente nell'atmosfera si spacca in tanti pezzi diversi, perché qui è scritto che inquina un terzo delle parti delle acque fresche, quindi acqua che beviamo, e probabilmente si disintegra e tutti questi pezzi vanno nei fiumi, nei laghi, nelle fonti di acqua fresca. e inquinano, lo rendono velenoso. Perché questo essenzio nel greco è una cosa che porta gli acqui di essere avvelenati e amari. Quindi un terzo delle acque, altro che crisi idrologico. Una cosa interessante che io non potrei confermare, magari qualcuno che capisce l'ucraino potrebbe, però mi è stato detto che nella lingua dell'Ucraina, che non è russo ma è simile, se tu leggi qui in Apocalisse 11, è scritto in ucraino, il nome della stella è Chernobyl. Perché Chernobyl vuol dire assenzio. Come ha detto, io non capisco ucraino, un fratello ucraino dovrebbe confermarci, ma mi è stato detto da una persona che mi fido di quello che ha detto. Quindi vuol dire che lo scoppio di Chernobyl è stato questa cosa? Io non credo. Però è interessante, no? Che Chernobyl è lo stesso nome di questa stella, e che anche Chernobyl ha inquinato non solo le acque, ma tutto. E un'altra cosa interessante, io ho visto pochi giorni fa, qualche settimana fa, un documentario sulla RAI su Chernobyl. Non so se qualcuno l'ha visto. Come lì, se vai lì, ancora è mega radioattiva, se vai lì anche per una settimana prenderai quasi sicuro cancro. Voi sapete anche tanti bambini vengono qui per un po' liberarsi da quell'aria e acqua inquinata. E in questo documentario che recentemente hanno fatto, hanno detto che sotto il cemento di Chernobyl la reazione nucleare ancora sta accadendo. Voi sapevate questo? Sta ancora bruciando un buco nella terra. Loro hanno gettato non so quanti mega chilometri di cemento sopra quella cosa, no? Tipo un tappo sopra. Ma la reazione nucleare ancora sta accadendo dentro, lì dentro, e sta cominciando a disintegrare il cemento che hanno versato sopra. No? Noi uomini abbiamo inventato, abbiamo scoperto questa potenza nucleare, e adesso non sappiamo neanche cosa farne. No? Abbiamo aperto la scatola di Pandora, e purtroppo noi uomini, no, ci buttiamo a fare tante di quelle cose, no? Abbiamo inventato asbestos, abbiamo inventato tante di quelle cose che poi ci ammazzano alla fine, perché l'uomo senza Dio fa delle cose stupide. E potrebbe essere, non dico che la Bibbia lo insegna, ma potrebbe essere che questa cometa colpirà Chernobyl di nuovo e aprirà questo cemento, espanderà la sua radioattività e il suo avvelenamento su una grande parte della terra. Comunque è interessante che ha lo stesso nome. In versetto 12, la quarta tromba, poi suonò la tromba il quarto angelo e fu colpita la terra, la terza parte del sole, la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, sicché la terza parte di essi si oscurò, e la terza parte del giorno perse il suo splendore, come pure la notte. Questo giudizio potrebbe essere anche un frutto di questa stella e questa cometa che cade a terra, perché voi sapete, quando cade una cometa sulla terra, getta un sacco di polvere e cose nell'atmosfera. Nel 1980 nel mio stato, negli Stati Uniti, è scoppiato il Mount St. Helens, quel vulcano. Avete sentito parlare? No, va bene. Comunque, io mi ricordo quando è scoppiato nell'80 questo vulcano, che io ci abito, sarà 100 km da casa mia, questo vulcano ha gettato la cenere fino anche, mi sembra, 5 miglia alto nell'atmosfera. E io mi ricordo alcuni giorni quando il vento tirava cioè dal sud verso di noi, di mezzogiorno diventava buio, ma buio pesto, per questa nuvola di cenere che era sopra di noi. E chi vive in Sicilia, anche magari qualcuno a Catania sa e ha visto anche questi fenomeni, questa nuvola di cenere che va sopra, diventa buio, oscuro il cielo. E anche lì, quando a Seattle cadeva questa cenere, anche lì gli uccelli non cantavano. E c'era un silenzio. C'è questa neve grigia, che sembrava la neve, no? E il silenzio totale. Era una cosa veramente apocalittica. E anche qui, il terzo della luce del sole viene oscurato, quindi anche qui effetti cataclismici sulla terra. E poi in versetto 13, prima che viene suonato la quinta, la sesta, il settimo tromba, Dio manda questo angelo. Poi vidi di un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa dei altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Perché fino adesso non è stato guai? No. Però io vedo anche in questo la grazia di Dio, la misericordia di Dio. Che Dio dice: ok, quattro trombe sono state suonate, uomini e donne della terra, vi do un'altra opportunità, io manderò un angelo, guai, 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 preparatevi, perché stanno per venire un altro tre che sarà peggio di prima. E come ho detto prima, a volte guardiamo, mia distruzione totale, alcuni credenti che, pastore, mi fa paura Apocalisse, no? Ma Dio ha dato Apocalisse a noi, fratelli, e noi dobbiamo anche predicare Apocalisse, perché è una parte della rivelazione di Dio. Ma noi, se siamo in Cristo, non dobbiamo avere paura, perché noi saremo in cielo. Le trombe in antica Israele erano usate per fare tre cose: chiamare il popolo di Dio, una santa assemblea, chiamare gli uomini a guerra, e poi per annunciare le feste, le sette feste annuali che facevano in Israele. In Apocalisse 4 abbiamo visto il Signore che parla con la voce della tromba e chiama la Chiesa: vieni su. Questa è la tromba di radunanza, che il Signore chiama la sua Chiesa in cielo. Ma queste trombe qua sono le trombe di guerra, che Dio annuncia la guerra con i malvagi che hanno rigettato il Vangelo. Vogliamo alzarci in piedi? Ti ringrazio, Signore, che sei mio Signore. E Signore, noi preghiamo per quelle che non ti conoscono ancora. Compungi il loro cuore, Signore. Fai quello che è necessario di portarli alla salvezza, Signore. Anche se le loro fabbriche devono andare in fallimento, Signore, che tante volte anche le cose brutte possono portare una cosa bella. Signore, benedisci anche i fratelli che non sono presenti questa mattina. Accompagnaci in questa settimana, Padre, usaci per la Tua gloria, Padre, nel nome di Gesù.